che Luca emettesse suoni durante la notte e bisbigliasse parole confuse lo avevo scoperto ai tempi dell'università, dopo aver dormito insieme per la prima volta. Non avevo chiuso occhio, con un continuo soffio a trapanarmi le orecchie. La mattina a colazione lo avevo preso in giro dicendogli che era stato come dormire in mezzo a un tornado. Lui si era alzato sulla sedia, ancora in pigiama, e con la mano sul petto come fanno i calciatori con l'inno d'Italia mi aveva detto: «Di notte cambio voce per te. Sono vento di mare che ti culla e ti protegge». Iniziamo a ridere come matti ed allora, dopo avergli rovinato la reputazione con amici e parenti, lo chiamiamo tutti Vento di Mare. Negli anni i rumori notturni hanno preso varie forme, a volte simile a un fischietto, altre a trombette starnazzanti, talvolta dei suoni sincopati che mi fanno sobbalzare pensando a un blocco respiratorio. Per non parlare dei discorsi che fa tra sé e sé sugli argomenti più disparati, sconosciuti che lo vogliono uccidere, macchine da comprare, confessioni con la madre e arrabbiature con i colleghi. Un potpourri di sceneggiature degne di un'opera teatrale. E al risveglio, ovviamente, ricorda poco o nulla. I primi tempi mi snervava da morire. Ora sono talmente abituata che questa sua caratteristica è diventato il mio migliore soporifero. Prima che nascessero i nostri bambini, però, è successo qualcosa di strano. Luca aveva iniziato a svegliarsi di colpo in preda al panico urlando a squarciagola, quasi lo stessero torturando. Non avevo dato nessun peso alla cosa. D'altronde succede a chiunque, figuriamoci a uno che da 15 anni ti riempie il letto di sinfonie. Poi però queste urla iniziavano a farsi sempre più frequenti e come al solito Luca non riusciva a rintracciarne il motivo. Ogni mattina lo vedevo stanco, a tratti impensierito. Aveva proprio la faccia di chi era appena uscito da una lotta contro chissà quale demone. Quando lo invitavo a non sottovalutare gli incubi, mi diceva che stavo iniziando a fissarmi. A dire il vero, gli effetti che quei sogni avevano su di lui iniziavano un po' ad impensierirmi. Perché era così inquieto anche di giorno? Qualche momento difficile sul lavoro? Un problema a casa di sua madre di cui mi aveva tenuto all'oscuro? O forse ero io a mettergli ansia con la voglia insistente di una gravidanza e i tentativi falliti che continuavamo a sperimentare? Però di una cosa ero convinta. Il malessere che decifravo nei suoi occhi non era un buon segno. Non c'era bisogno di essere grandi esperti per comprenderlo. I sogni sono strade alternative per ripercorrere le nostre vite quotidiane, dove però è maggiore il rischio di inciampare o trovare un passaggio a livello. Sono le sbarre delle nostre emozioni che ci impongono di fermarci, soprattutto quelle più nascoste. È come se dormendo ce ne riappropriassimo. Decisi di mettermi d'impegno per capirne di più. Mi imposi di ascoltarlo, osservarlo mentre dormiva. Captando qualcosa, magari sarei riuscita a tirare fuori quello che lo agitava. Le prime tre notti furono un fallimento. Aspetta che ti aspetta, mi addormentai. Finché una notte lo sentii pronunciare in maniera soffiata: «Nonna! Nonna!» Sembrava la stesse cercando. Capii subito che si riferiva alla sua nonna materna. L'altra l'aveva vissuta poco o nulla. La mamma di Luca lavorava giornate intere in un'azienda agricola e lui trascorreva le giornate a casa dei nonni. Nonna Angelina lo aveva cresciuto. Era lei a preparargli da mangiare, a seguirlo nei compiti e anche ad educarlo. È stata lei la prima a sapere del nostro fidanzamento, averci invitati a cena, quando ancora i genitori di Luca ignoravano la mia esistenza. Ricordo che aveva tirato a lucido la casa in attesa del mio arrivo e aveva anche tirato fuori il servizio di posata in argento. Quel terrazzetto stracolmo di piante fiorite e vasi di ogni tipo aveva qualcosa di magico, un nido dove rifugiarsi e trovare serenità. Luca e io siamo entrambi siciliani, abituati ai legami profondi con gli affetti di famiglia, ma in quella figura umile e tanto deliziosa di sua nonna ho davvero trovato una delle persone più belle che io abbia mai conosciuto. Ti sembrava di scorgere una luce intorno al suo volto. Il passaggio di una schiera di angeli anticipava ogni sua parola, e confidarti con lei aveva lo stesso effetto riconciliante dell'incontro con una mistica. Piccola di statura, fazzolettone in testa tipico dei paesini del sud, un bagaglio di fede invidiabile e occhi nocciola profondissimi. Con la tempra da inguaribile lottatrice è riuscita a toccare 90 anni, poi una sera d'estate è volata via, circondata dall'affetto dei suoi cari. Luca ne ha sofferto da morire per lunghi mesi. Ma cosa c'entrava nonna Angelina con i suoi incubi? Forse Luca la invocava a sua protezione? Non era venuto fuori nient'altro, se non due misere parole, porta e sedia. Al risveglio raccontai i dettagli a mio marito. «Hai nominato tua nonna, sai?» La sua faccia si illuminò. «È vero, ogni volta vedo la sua casa», mi disse con un tono quasi liberatorio. «E poi cos'altro succede?» «Ah, non ne ho idea. Parlavi di una porta e di una sedia». «Davvero, non ricordo, scusami», si era incupito a quel punto senza motivo. Erano passati 3 mesi di continui risvegli notturni e in maniera delicata gli avevo suggerito che forse era il caso di parlarne con uno specialista, perché il fatto di dormire male lo stava mettendo a dura prova. Finché una domenica mattina stavamo facendo le pulizie a casa e io ero salita su una sedia per spolverare un ripiano alto della libreria. Appena scesa, aprì la porta del soggiorno e mi trascinai la sedia dietro per riportarla in cucina. Luca mi bloccò con voce allarmata. «Fermati, Serena!» «Che succede?» «La porta a casa della nonna. Hai appena spostato la sedia. Ho rivisto quello che sogno ogni sera», mi disse. E mi spiegò tutto. Nelle visioni notturne c'era una sedia posizionata davanti alla porta della stanza da letto di nonna. Lui voleva entrare e salutarla, spostava la sedia e la vecchia porta gli cadeva addosso. Era come se la sedia fosse l'unico supporto in grado di mantenerla in equilibrio. Non era mai riuscito a oltrepassare la soglia della camera e soprattutto mai riuscito a vedere sua nonna. Man mano che buttava fuori le immagini sembrava si svuotasse dentro, appariva più disteso. Avevamo un paio di libri sull'interpretazione dei sogni e così iniziamo a sfogliarli per cercare qualcosa. Le porte chiuse indicavano incertezze. La sedia rispecchiava la ricerca di una base solida su cui contare nella vita. La camera da letto, invece, l'intimità e gli aspetti della personalità. I nostri cervelli si arrovellavano inutilmente in cerca di un significato. «Basta, sai che cosa ti dico? Che ce ne andiamo in Sicilia per qualche giorno». «Dai, non esageriamo, ti stai prendendo di ansia. Non andiamo da tanto tempo a trovarla al cimitero, magari vuole dirti solo questo». «Ma lo sai che per me i morti non sono lì». Ma malgrado questo riuscì a convincerlo. Quantomeno ci avrebbe fatto bene staccare un po' la spina. E così andammo in aereo e poi in pullman fino al paesino. Le chiavi di casa le avevamo soltanto noi e una cara amica di famiglia che per sicurezza di tanto in tanto controllava che fosse tutto a posto. Non essendoci altre eredi, quella casa era rimasta a Luca. I primi tempi trascorrevamo lì qualche giorno d'estate, poi ci siamo andati sempre meno. 6 stanze su 2 piani, un ballatoio, un piccolo pezzo di terra dove i nonni tenevano le galline. Ma entrare nelle case vuote è come ricevere una carezza da chi non c'è più, soprattutto in quelle in cui si hanno tanti ricordi. La polvere e le ragnatele erano ben visibili, ma tutto sommato si conservava bene. Ci avviamo subito verso la stanza da letto della nonna. Non c'era nessuna sedia davanti alla porta, neppure nel corridoio. Luca appariva rasserenato da questa mancanza. La porta della camera era socchiusa, quindi l'aprimmo con cautela e a un tratto ci sorprese uno strano scricchiolio. Si sganciò dall'alto come se dovesse caderci in testa. Non nascondo che un po' di paura la provai davvero in quell'istante, ma in realtà la porta si era semplicemente scardinata. Certo, era strano, in casa non era entrato nessuno, una porta non può scardinarsi da sola. Luca la riagganciò e si accorse che c'era qualcosa di incastrata tra le pareti e l'intelaiatura di legno. Un'immaginetta sacra di Santa Rita, patrona delle cause impossibili, a cui nonna Angelina era molto devota. In casa se ne trovavano a bizzeffe di queste cose. Quella però era particolare, ricamata. Apparteneva a un passato ben più lontano. Luca però ci rise sopra. «Nonna, dai, non dirmi che mi hai fatto arrivare fino a qui per un santino!» «E se fosse stata Santa Rita a scardinare la porta?» Me ne uscì con una battuta. «Solo una mamma Luca come te poteva sposare uno come me!» E mi diede un bacio. In casa non trovammo nulla fuori posto. Andammo al cimitero due volte, incontrammo qualche amico e alcuni parenti e ne approfittammo per fare delle lunghe passeggiate. I 5 giorni in Sicilia ci fecero bene davvero e avevamo quasi rimosso il motivo che ci aveva spinto a partire. Rientrammo a casa. Luca aveva portato con sé l'immaginetta di Santa Rita e l'aveva posizionata sul comodino. Già dalla prima notte i brutti sogni sparirono completamente. Nessun delirio, niente urla, il suo bisbigliare era addirittura diminuito. Non ci siamo mai dati una spiegazione vera. Forse aveva semplicemente bisogno di ritornare in quella casa e respirare le emozioni dell'infanzia. O forse davvero, con quell'immagine sacra, nonna Angelina aveva voluto ancora dirci una volta che era al nostro fianco. O era un monito a recuperare quella fede che avevamo un po' smarrito e che invece lei tanto professava. Fatto sta che oltre alla fine degli incubi davvero ci sarà stata qualche strana intercessione. Dopo nemmeno un mese dal viaggio in Sicilia ho scoperto di essere incinta. È esplosa quella gioia che secondo alcuni medici non avremmo mai potuto provare. E ora abbiamo 2 bambini e il santino è rimasto sempre lì sul comodino senza essere spostato di 1 centimetro. Faccio finta di non accorgermene, ma Luca, di nascosto, lo sfiora ogni sera prima di spegnere l'abat-jour. Lui non ama ripercorrere questa storia, un po' si vergogna, un po' teme di passare per un credulone. Invece a me, al contrario, piace raccontarla e pensare che ci sia stata la mano della buona nonna Angelina a riportare la serenità a casa nostra e a condurci con il suo eterno sentimento verso il dono di essere genitori. Un giorno lo racconterò ai nostri figli. Gli parlerò di un vento di mare, agitato, pieno di mistero, che è riuscito a trovare riposo su quella spiaggia chiamata famiglia. Lì dove mai nessuno muore davvero. Lì dove puoi trovare sempre una mano, anche invisibile, che ti scrolla per svegliarti dai sogni più brutti.